Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati con Palla in Tribuna, ore 14.07, iniziamo con questa puntata dedicata alla Parma per capire insomma che cosa potrebbe succedere sabato. Sabato, prima sfida che ci vedrà di nuovo al Picco, una sfida molto interessante insomma sul passato, sulla storia vi abbiamo già raccontato, ma c'è sicuramente da pensare al presente, un presente difficile, complesso, che passa indubbiamente dalla sfida con lo Spezia. Spezia che arriva da una sconfitta per 3-0, ne parleremo fra poco. Un Parma invece che non può assolutamente perdere ancora ulteriore terreno. Ricordiamo poi che sulla situazione sta incidendo anche quanto sta succedendo a Torino. Focolaio da Covid-19, l'ASL chiude il Philadelphia, c'è a rischio la sfida con il Sassuolo. Staremo a vedere quello che succederà, sapete che tutto il gruppo squadra è in isolamento preventivo, insomma che cosa potrebbe succedere, vediamo quello che succederà. Ricordiamo che Torino-Sassuolo è in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Torino alle ore 20:45. Questa è una notizia che seguiremo, se ci sono ulteriori indicazioni nelle prossime ore, anche perché ce lo scrivete già da casa. Ciao, chiedo, ma se il Torino non gioca con Sassuolo e Lazio, una, la perda a tavolino, giusto, forza Parma. Beh, obiettivamente le regole sono chiare, sono quelle che ha permesso, lo sapete, al Genoa di rinviare una partita, e questo potrebbe essere anche quanto potrebbe succedere con il Sassuolo. Rinviare il Sassuolo, ma se poi dovesse ripetersi la situazione con la Lazio, beh, il Torino rischierebbe davvero grosso, non dimenticando che a sfavore del Torino c'è il calendario, non dimenticate che la prossima settimana c'è il turno infrasettimanale che porterà già in campo le squadre tra mercoledì e giovedì. Staremo a vedere, ma insomma sulla emergenza Covid pensavamo di avere abbandonato il tema almeno sul punto di vista sportivo, non dimenticando che purtroppo l'emergenza è più che mai concreta invece nella vita di tutti i giorni. La situazione che sta vivendo il Torino ci fa capire che anche a livello sportivo, a livello calcio, si deve ancora continuare a combattere contro questo virus. Ma sul momento del Parma io chiedo di aiutarmi, di dirmi un po' la sua. Il nostro primo ospite è con noi, Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giuseppe, e buon pomeriggio anche a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Lasciando da parte le vicissitudini della Torino, anche se i tifosi insomma cominciano a pensare a questa difficoltà del Torino che potrebbe saltare la sfida con il Sassuolo, poi vedendo cosa succederà con la Lazio, io ti parlo un po' del Parma. Che sfida, che valore ha il match secondo te di sabato con lo Spezia?
Ma ormai sono tutte partite le cosiddette da ultima spiaggia, siamo in attesa del ritorno alla vittoria della squadra, perché al di là di quello che possono essere le speranze, purtroppo adesso relativamente basse, non azzerate, ma relativamente basse di salvezza, ma ci sono solo due vittorie nella classifica del Parma, e l'ultima ormai risale a tempo immemorabile, che è quella contro il Genoa, e non ricordo neanche più esattamente la data. Due vittorie fino a questo punto della stagione sono davvero poche. Diciamo che la partita con lo Spezia potrà essere una controprova di quanto si è visto contro l'Udinese, perché contro l'Udinese per la prima volta dopo diverso tempo si erano visti segnali di risveglio, poi vanificati purtroppo nella seconda parte di gara, e poi per la prima volta forse veramente in questa stagione c'è anche da recriminare contro un arbitraggio che non esito a definire scandaloso, e questo è tanto, perché vuol dire che per tre volte ci sono state occasioni create in area di rigore dove i difensori dell'Udinese, per unanime ammissione, quindi non stiamo parlando di interpretazioni, hanno dovuto ricorrere a falli da rigore per fermare
questa è una notizia clamorosa in questa stagione.
Ci ricordiamo tutti un Parma-Benevento con è finito 0-0, ma zero tiri nello specchio della porta da parte del Parma. Credo forse due finiti fuori. Quindi in quell'occasione non c'era neppure di che recriminare, perché veramente eravamo a livelli piuttosto bassi. Quindi vuol dire qualcosa c'è. È importante, perché se arrivasse un risultato positivo, eventualmente anche un altro pareggio, ma comunque almeno si può continuare perlomeno ad avere un finale di campionato che possa essere comunque ancora combattivo e dignitoso, perché ci si stava avviando su una china che, soprattutto per la tifoseria e anche in seconda battuta per la proprietà, perché proprio Krause, se non sbaglio, proprio oggi ha detto che si fermerà a Parma a lungo perché vuole rimanere accanto alla squadra, anche se avrebbe impegni negli Stati Uniti. E devo dire che in questa annata così veramente brutta dal punto di vista sportivo per il Parma, l'unica nota positiva è questa proprietà che è, comunque la si pensi, ha un entusiasmo che non può che essere contagioso, è tornato in Italia, ha voluto subito incontrare il comune per dire va avanti il progetto del Sardini, poi continuiamo il nostro progetto, la nostra idea. Cioè, se i giocatori, soprattutto alcuni della vecchia guardia, mettessero un decimo, neanche la metà, un decimo dell'entusiasmo che ti sta mettendo Krause, che avrà commesso degli errori, ma almeno non gli si può rimproverare nulla dal punto di vista delle motivazioni, forse la classifica sarebbe leggermente migliore, diciamo qualche punto in più lo potremmo avere.
Krause, donatore sano di ottimismo, questo ce lo scrive un amico da casa, sentendo subito le tue parole, scrivendoci immediatamente. Domanda secca, Gervinho e Kurtic l'avranno capita?
Ma capita non lo so, Kurtic è qua quest'anno quasi controvoglia e si è visto chiaramente dall'inizio stagione, anche alcuni comportamenti, c'è stato anche qualcosa in campo, quindi evidentemente non sappiamo cosa sia di preciso successo, ma è stato l'epilogo semplicemente di quello che si sapeva. Su Gervinho, ecco, il passare dalla fascia di capitano all'esclusione dalla lista, non tanto dalla lista dei convocati, ma proprio dalla panchina, significa che qualcosa di grosso, di pesante deve essere successo e che ha indispettito anche D'Aversa, che su Gervinho ha sempre avuto massima fiducia, anche quando era andato con la strana vicenda della cessione e non cessione negli Emirati. Quando è tornato nel giro di 2 o 3 partite lo ha reintegrato senza problemi. Quindi speriamo che abbiano capito, onestamente, soprattutto su Kurtic io farei non tantissimo conto, se non in caso di necessità, e cercherei insomma di puntare su altri. Per Gervinho siamo sempre lì, quest'anno è un po' peggio degli altri anni e quindi è lì, averlo visto che è qua, cerchiamo di sfruttarlo per quello che può servire, anche se invertirei la rotta rispetto al passato e farei giocare dall'inizio uno come Mihaila, poi se non ne ha più farei entrare Gervinho nel finale, ecco, diciamo così, questo è il mio pensiero per quello che può valere.
Hai anticipato un messaggio che è arrivato al 333-920-0170, grazie come al solito per i messaggi, che scrive proprio: no, bisogna recuperare Gervinho perché è troppo utile, potrebbe darci dei quarto d'ora finali fiammanti, un bel contropiede con la squadra avversaria stanca e tac, la partita si potrebbe portare a casa. Pensate che cosa sarebbe servito con l'Udinese, un giocatore alto come lui avrebbe obbligato la formazione friulana ad essere un po' più attenta, visto che noi ormai non ne avevamo più.
No, beh, è così, effettivamente credo che l'utilizzo ideale potrebbe essere questo, soprattutto se è rientrato in una giusta mentalità, così come mi pare giusto che capitano, io avevo trovato per la verità un po' strano anche la fascia a Gervinho nella partita precedente, perché
mi sembrava a posteriori, dopo quello che è successo nel match con l'Udinese, mi è sembrata quasi l'ultimo tentativo di D'Aversa di coinvolgere Gervinho.
È stato quello evidentemente a posteriori, perché se no non c'era motivo in quella partita per non darla a uno come Kučka, che nella vecchia guardia è quello che quest'anno, insieme anche a Gagliolo, perché ha fatto partite non belle Gagliolo, ma dal punto di vista dell'impegno sinceramente poco gli si può imputare. Jacoponi ha giocato purtroppo poco anche per motivi fisici, ma Kučka della vecchia guardia è quello che sicuramente ha sempre dato l'anima in ogni circostanza, e quello che ha provato a tirare anche quando non tirava nessuno della squadra. Così. Direi che la nota positiva di domenica è il gol di Cornelius, perché ci si è sempre puntato, è un giocatore che l'anno scorso ha fatto vedere che ha delle qualità, quest'anno ai noi non si sono mai dimostrate, per colpa della squadra un po' in alcune occasioni anche sue, ma come gli è arrivato un pallone giocabile ha fatto gol e l'ha sfiorato sull'altra occasione che gli è capitata verso la fine del primo tempo, quindi è un buon indizio, vuol dire che il ragazzo c'è e non è, insomma, non è perso la causa, e questo
anzi chissà che proprio il gol gli abbia permesso anche di ritrovare un pochino più di convenzione rispetto a quella che già aveva. Rino, sempre puntuale, scrive: attenzione, Kraus se sbaglia paga, i giocatori ahimè no. Ci sta anche questa analisi, ovviamente.
No, è così perché ha pagato Liverani per i suoi errori che indubbiamente ci sono stati, e perché non è riuscito ad amalgamare, diciamo, il gruppo come si doveva, e Kraus pagherà eventualmente con, speriamo tutti di no, ma se fosse pagherebbe con una retrocessione che non merita dal punto di vista, diciamo, generale, e invece non, i giocatori no, perché sono sotto contratto, e quindi insomma il massimo che si può fare è metterli fuori rosa, ma poi dopo è come quel tale che si martellava i cosiddetti per far dispetto alla moglie, insomma, è uno come Gervino, appunto, si diceva prima, è vero, puoi pensare, c'è stato questo episodio ed è stato anche giusto, ma è giusto reintegrarlo, perché poi alla fine ce l'hai, paghi lo stipendio, tanto vale sfruttarlo. Ecco, una sola chiosa, se non senti, che non ne hanno parlato in tanti, a me ha fatto però un po' specie, domenica dopo la partita, il fatto che non si sia presentato nessuno della società, leggi Carli soprattutto, e eventualmente al suo predecessore, dopo uno scandaloso arbitraggio come quello di Errati, perché si è pareggiato e va bene, avremmo fatto anche degli errori, però caspita, tre, non uno, tre rigori solari non dati, cioè tre rigori che su tutte le interpretazioni, il Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Moviola di Mediaset, Moviola della Rai, quelli che hanno fatto vedere questi episodi erano rigore, punto. Insomma, almeno far capire che non siamo proprio una vittima sacrificale, ecco, che non siamo lì per fare i polli. Mi sarei aspettato un intervento, diciamo così, non tanto del presidente, anche perché la mentalità americana sugli arbitraggi è meno, diciamo, come dire, è meno sul pezzo, perché non sono considerati così importanti nello sport americano, però così, almeno far sapere che
hai ragione, anche perché Carli avrebbe avuto anche la terminologia esatta per far capire il messaggio meglio,
esatto,
di un presidente che non parla italiano,
esatto,
certo.
Infatti, cioè, ma sono proprio, a volte servono, no? Allora, finora
anche perché campionato in questo momento hai bisogno di tutto. Se c'è se c'è un rigore lo devi avere, non puoi permetterti di perderlo per strada.
Abbiamo passato un campionato con poche recriminazioni perché giocavamo male per colpa nostra, però una volta che ci abbiamo dei meriti, su tre, voglio dire, uno ci sta, va bene, l'errore dell'arbitraggio, ma che neppure nessuno dei tre in base è intervenuto, l'arbitro non abbia visto, eccetera, così, mi sembra un po', ecco, senza dire delle tante ammonizioni, ma le ammonizioni lasciamole stare, può essere, ecco, però insomma è una cosa, io dico, è un vecchio episodio, ma siccome all'epoca c'ero, è così, mi ha ricordato una cosa come quella arbitraggio di De Santis in Lecce Parma, famoso, che ammonì scientificamente tutti i giocatori che erano diffidati. Qui non è una cosa del genere, però tre rigori sono troppi, insomma. Ma poi tre rigori non controversi, tre rigori che se guardi le azioni era rigore, punto. Non è quella che dici, ma in mani è volontario, involontario, non si capisce, cioè non si capisce, è questione di interpretazione. No, le regole diceva che lì era rigore, punto.
E non dimentichiamo che per colpa delle ammonizioni Brugman e Bani non ci saranno con lo Spezia, perché squalificati. Grazie davvero a Gianluca Zollini di essere stato con noi.
Grazie a te, Beppe, e naturalmente buon proseguimento di trasmissione, e speriamo domenica di poter commentare un risultato positivo del Parma.
Visto che sei un incandescente in questo periodo, facciamo una cosa, non aspettiamo domenica, domani sera vieni a Calcio e Calcio su 12 TV Parma?
Va bene.
Aggiudicato. Ti ho preso in contropiede, non puoi neanche guardare l'agenda. Se sei di turno della Gazzetta, datti malato, così tanto.
Va bene.
Ci vediamo domani sera allora. Grazie Gianluca Zurlini di essere stato con noi. Giorgio, messaggio che è arrivato adesso: penso che Gagliolo sia stato poco considerato, ma va ringraziato. Questo è il messaggio Purtroppo ci troviamo a constatare che dopo 60 milioni spesi sul mercato da Carli, di giocatori pronti per essere titolari, c'è forse il solo Mihaila. Che amarezza, questo ce lo scrive Stefano. È un'analisi questa che farà tra poco Alberto Rugolotto, che analizza proprio in un servizio che cosa stanno facendo i nuovi arrivati. Ma ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo con tanti messaggi a Palintribuna. Gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Ci scrivono: se la selezione musicale di Simonetta Collini, mandatela negli spogliatoi prima della partita. Glielo comunichiamo immediatamente in diretta, Simonetta, che al di là dal vetro. Beh, questa è una canzone che può dare un po' di energia in campo per il Parma. Arbitro e VAR vanno denunciati per furto, questo lo scrive Luigi. Ricordiamo che intanto, per quanto riguarda la situazione dei giocatori del Parma, allenamento questa mattina al centro sportivo di Collecchio, Inglese e Valenti hanno ripreso ad allenarsi con i compagni ed è una grande notizia perché Lautaro Valenti può venire molto utile, reintegrati nel gruppo anche Gervinho e Kurtic, che sono stati multati. Restano ancora fermi Nicolussi, Caviglia e Pellè che prova in tutti i modi a ritornare ad essere disponibile. Un altro messaggio che arriva in questo momento: purtroppo la sfida con lo Spezia potrebbe essere decisiva, ma in modo negativo. La formazione di Italiano ha preso pochissimi punti in casa, vogliono iniziare assolutamente, anche perché hanno 3 gol da recuperare con la Fiorentina. Ne parleremo fra poco di questo tema. Intanto ci state scrivendo sulla situazione del Torino: non mi sembra corretto che il Torino possa rinviare una partita con 7 positivi quando noi siamo andati a giocare a Udine. La differenza è che la situazione del Torino è stata presa in mano dall'azienda USL del capoluogo piemontese, che ha deciso si tratta di un focolaio, dobbiamo arginare la situazione, ha portato anche all'isolamento del Philadelphia, quindi insomma della squadra. A Parma questo non è successo, anche perché lo ricordo a memoria, la situazione dei positivi nel Parma si è evoluta nelle ultime ore prima della partita. Alcuni addirittura erano già partiti per Udine quando hanno evidenziato una positività al Covid. È un po' diversa la situazione, non voglio dire che ha operato meglio un'azienda o un'altra, ma è questa la differenza che, ahimè, ha portato il Parma a scendere in campo contro l'Udinese. Questa è la differenza, ma per quanto riguarda, ve l'ho detto prima della musica, dello spazio musicale, c'è il discorso dei nuovi arrivati che non stanno incidendo. Da questo parte il commento sul momento del Parma di Alberto Rugolotto.
Pellè mai disponibile causa infortunio, Zirkzee ancora oggetto misterioso, mani in crescita, male prese con rodaggio nel calcio italiano. E ancora Zagaritis in naftalina per il futuro prossimo, Conti in inserimento nei meccanismi crociati, Bani decisivo ma in senso negativo. Il rendimento complessivamente deficitario dei nuovi acquisti nel mercato invernale può essere una delle cause della mancata sterzata del Parma in questa stagione complicata. D'Aversa aveva chiesto giocatori pronti per la Serie A, il DS Carlisle l'aveva ribadito per poi seguire altre strade. Il presidente Kraus ha sempre rimarcato la bontà di una rosa a suo parere migliorata in qualità e quantità. Ma dopo la 14ª partita consecutiva di campionato senza vittoria, la 7ª su 7 del D'Aversa bis, molti tifosi si interrogano sui risultati a medio-breve termine di una campagna di rafforzamento che ad oggi non ha portato i risultati sperati. A parte il colpo Pellè, che rischia di essere disponibile a giochi fatti, è l'unico crociato ad oggi ancora ai box. A deludere di più soprattutto Bani, che in appena 3 presenze ha sulla coscienza le marcature lasche sui gol di Barrow del Bologna e Okaka dell'Udinese. Tra le note positive invece la recente crescita di Mana, che contro i friulani ha dimostrato di poter garantire una buona gamba e il cambio di passo. Ragiona anche su questo l'allenatore abruzzese in vista della trasferta di Spezia, ultima chiamata per il treno salvezza. Proprio Bani, come Brugman, sarà squalificato. Osorio dovrebbe tornare titolare con uno tra Gagliolo e Alves. In regia D'Aversa pensa a Hernani e valuta Cyprien. In attacco conferma in vista per Miaila e reintegro pieno per Gervinho, che dovrebbe iniziare dal primo minuto. Di nuovo disponibili anche Inglese e Valenti.
Palla in tribuna.
E nelle tenebre due occhi di fuoco squarciano il buio.
Ecco dove l'avevo parcheggiata.
Non è un film, è nuova Dacia Sandero. Nuova gamma Dacia Sandero, nuovo design, nuovi equipaggiamenti. A febbraio ancora da 3 euro al giorno, ovvero da 90 euro al mese. Con Simpli Dacia, anticipo 2.300 euro, TAN 525, TAE GOT 41. Salvo approvazione Dacia Fin, info in sede. Scoprila anche in versione Turbo GPL.
Emissioni CO2 da 108 a 140 grammi per chilometro. Consumo ciclo misto da 5,3 a 7,4 litri per 100 chilometri. Emissioni e consumi omologati secondo le normative vigenti.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MPD Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Gianluca Zurlini ha scatenato gli amici da casa perché ci continuate a scrivere messaggi verso l'arbitro del match con l'Udinese, con Irrati che qualcuno vuole andare a denunciare direttamente per furto lui, se non lo fa il Parma, beh calma, perché non, non credo, anche se qualcuno dice abbiamo le prove, basta portare i filmati per fermare un ladro, il sistema di videosorveglianza è considerato una prova. Beh, insomma, se portano le immagini che al VAR non hanno visto, beh, insomma, lo mettono subito in gattabuia. Questo messaggio con il sorrisino lo scrive Gabriele. Ma parliamo dei nostri avversari, ci facciamo aiutare da un amico, ma prima sentiamo una battuta di Italiano che ci fa capire lo spirito del tecnico della formazione spezzina.
Lo Spezia, ma lo Spezia che viene qua e comanda il gioco, penso che sia un merito. Mi dispiace per il risultato, perché i punti bisogna portarli a casa, ci proveremo dalla prossima.
Lo Spezia che comanda il gioco, si riferisce Italiano alla sfida con la Fiorentina finita 3-0 per i Viola, ma questo piglio in campo la formazione ligure ce l'ha spesso, e lo chiediamo a Michele Angella, che insomma segue lo Spezia perché è spezzino, lo diciamo. Buon pomeriggio, Michele.
Eh sì, buon pomeriggio, ciao Giuseppe, buon pomeriggio agli ascoltatori, alla città della quale sono nato, insomma continuo a seguire con grande attenzione e quest'anno a maggior ragione le sorti della squadra. Dice bene Italiano, lo Spezia è abituato a fare gioco, a proporre gioco, e questo però, consentimi, è sia il punto di forza ma al tempo stesso paradossalmente un pochino il punto debole della squadra. È il punto di forza perché i 24 punti finora in classifica si devono proprio ad un atteggiamento spregiudicato, senza paura, che è stato messo in campo in più occasioni nel corso di questa stagione, e però è un tipo di atteggiamento tattico che ti espone spesso alle incursioni degli avversari, ai contropiedi. E soprattutto lo Spezia è una squadra che non ha molta esperienza e non ha una grande capacità di gestire poi le situazioni calde delle singole partite, per cui tante volte lo Spezia avrebbe potuto portare a casa dei punti, ma li ha un pochino dilapidati con un atteggiamento tra virgolette un po' scriteriato.
Un Spezia che forse per questo atteggiamento, che dimostra comunque grande coraggio, perché è una neopromossa, certo, che entra in campo così, che forse ha un po' inciso sull'andamento interno, solo 8 punti conquistati in 11 partite.
Ma guarda, io dopo la partita con il Milan, devo dire che ho avuto qualche così simpatico scambio di discussioni con altri, con colleghi che seguono lo Spezia, con tifosi e simpatizzanti, perché ho detto ok, questa partita la prendiamo.
Oltre a qualche sfottò a degli amici rossoneri che ci sta.
Nel senso che ho detto questa partita la prendiamo, la incorniciamo, rimarrà nella storia, lo Spezia prende gli applausi di tutta l'Italia calcistica, però attenzione, sarà molto più difficile giocare la prossima partita interna contro il Parma che non quella, la partita col Milan, che dal punto di vista psicologico si prepara da sola, perché le partite è una partita che ti dà grandi motivazioni e nella quale non hai nulla da perdere. Contro il Parma le pressioni sono diverse, nel senso che lo Spezia in caso di vittoria potrebbe insomma ritagliarsi un piccolo pezzettino di salvezza. Ma nel caso non riuscisse a fare risultato positivo, potrebbero generarsi dei meccanismi di paura che potrebbero pregiudicare il percorso futuro. Per cui devo dire, è una squadra, lo Spezia lo ha dimostrato anche il proprio cammino, statisticamente ha ottenuto più punti contro le squadre della parte sinistra della classifica. Si è trovata in difficoltà una delle ultime partite in casa con l'Udinese, quando ha affrontato squadre che si chiudono, che lasciano pochi spazi e che ripartono in contropiede, ed è questa, insomma, voi lo sapete benissimo, la situazione che Roberto D'Aversa predilige per la sua interpretazione tattica. D'Aversa va a nozze, o è andato a nozze in passato, adesso è chiaro che il momento è particolarmente difficile, però è andato sempre a nozze con quelle squadre che ti lasciano e ti concedono molti spazi. Per cui da questo punto di vista io non so come andrà a finire la partita, non sono uno, Giuseppe, di quei colleghi che sembrano usciti dalle aule di Coverciano, per cui io non mi permetto di esprimere, di fare né dei pronostici né di esprimere chissà quali valutazioni di natura tattica, però è una partita che per lo Spezia è molto molto difficile proprio per le caratteristiche del Parma.
Intanto sto leggendo qualche messaggio che ci dicono attenzione perché con il Parma potrebbe rientrare Nzola, ci ha fatto male all'andata ed è un giocatore che sappiamo anche, si parla molto in chiave mercato, potrebbe valere una plusvalenza di 15 milioni di euro se andasse nel calcio inglese, un pericolo in più per il Parma Nzola.
Io credo però che entrerà a gara in corso, sì, in caso di necessità.
Come tutti i giocatori fermi, cos'è, un mese e mezzo mi pare.
Un mese e mezzo, reduce da un infortunio piuttosto serio alla caviglia a causa di un'entrata assassina durante la partita contro la Sampdoria del difensore centrale Lucerchiato Colli. E, però insomma sicuramente è un'arma in più per lo Spezia, che ha riciclato nel ruolo di prima punta, di falso 9, chiamatelo come volete, a Gudelo, che in realtà ha caratteristiche diverse, ha fatto molto bene con il Milan, meno bene contro la Fiorentina. È chiaro che però io sono per il calcio fatto dai centravanti, cioè se non ti chiami Barcellona e non hai Messi e altri fenomeni, giocare con il falso 9 è un pochino più complicato.
Molto più complicato. Ti faccio sentire ancora una battuta di Italiano dopo il match con la Fiorentina e poi torno da te per un'ultima domanda.
Lo Spezia ha fatto quello che doveva fare, è venuto qua, ha fatto la partita, le disattenzioni le commettiamo, ne commetteremo ancora, peccato perché sono convinto che potevamo portare a casa punti. E dispiace interrompere questa striscia positiva, ma sappiamo il nostro campionato qual è, ripartiremo da lunedì.
L'Udinese aveva subito 3 gol con la Roma, lo Spezia 3 gol con la Fiorentina. Speriamo bene, ci scrive un nostro amico da casa. Michele.
Ma allora, concedimi una battuta, il Parma deve sperare che Italiano faccia la follia di schierare al centro della difesa Chabot, che almeno 3 errori gravi a partita li commette. Quindi è una garanzia spesso per gli avversari.
No, so, battute... però sto pensando che ci ha segnato il gol all'andata.
Sì. No, però avendolo diciamo seguito con molta attenzione nel suo primo anno vero da titolare, perché l'anno scorso la Sampdoria insomma fece più che altro panchina, le partite le vide da fuori, ecco, quest'anno invece ha giocato con continuità. E devo dire che da questo punto di vista è molto più affidabile Erlich, che tra l'altro è un giocatore di prospettiva. Tu hai parlato di mercato a proposito di Nzola, ma anche Erlich ha grande prospettiva, lo ricorderai, tra l'altro è transitato per il settore giovanile del Parma, poi liberatosi con il fallimento nel 2015, andò a Sassuolo e da lì aspetta. Lo Spezia in difesa è una squadra che concede molto, e soprattutto è deficitaria in esperienza. Io ricordo la partita contro il Bologna, vantaggio di 2-0 al 75esimo, una partita assolutamente in mano, e poi è finita 2-2 per errori madornali sia in fase di posizionamento che in fase di gestione della palla. E credo che dal punto di vista dell'esperienza il Parma abbia qualcosina in più. Poi la vedo una partita estremamente aperta. Parma, per quel poco insomma che l'ho potuto vedere quest'anno, però ho visto qualche spezzone contro l'Udinese, mi ha dato l'impressione di essere in ripresa, con tutte le lacune e i problemi di una squadra penultima in classifica. E lo Spezia sta bene indipendentemente dalla partita di Firenze, per cui credo che indipendentemente da questo sarà una bella partita.
Questo lo credo anch'io. Grazie davvero a Michele Angela di essere
un
stato con
noi. Un abbraccio a te e naturalmente un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Michele Angela, giornalista, volto di Telereggio, ma spezzino, quindi ci ha potuto dare qualche indicazione di più sulla formazione ligure che affronteremo sabato alle ore 15. Ci fermiamo per un po' di musica. We'll be right back. 14:44, facciamo arrabbiare Enrica che chiede sempre di parlare solo e esclusivamente del Parma, ma Enrica ce lo concederai, ma dobbiamo parlare della situazione del Torino. Ci sono ulteriori aggiornamenti in questo momento, addirittura le agenzie riportano notizia che in questo momento è impossibile in casa Torino determinare con precisione il numero dei tesserati positivi. La squadra e tutto lo staff si è sottoposto a tampone, in giornata arriveranno gli esiti, ma aumentano minuto dopo minuto gli ammalati da Covid-19. C'è sicuramente il Gallo Belotti nel gruppo, l'azienda USL è intervenuta per motivi di salute per fermare, abbiamo detto chiusura del campo Philadelphia, ma anche per fermare a tempo indeterminato gli allenamenti. Quindi rispondo anche all'amico di prima che ha detto il Parma aveva 7 positivi. Beh, qui la situazione diventa davvero molto molto più complessa, perché insomma si parla di Murru, Buongiorno, Linetti, Zaza, Bonazzoli, Lukic, Rodriguez, Vojvoda, Goya, Coicani, poi insomma tantissimi giocatori, quindi la situazione è davvero in divenire. Credo che sia estremamente difficile che dopodomani la formazione granata possa scendere in campo contro il Sassuolo. Situazione questa in divenire, gli aggiornamenti chiaramente in giornata, e poi vi daremo qualche indicazione in più anche nel TG Sport di questa sera, perché chiaramente il Torino è un'avversaria che seguiamo con molta molta attenzione, vista la vicinanza di classifica e visto quello che potrebbe significare dal punto di vista della corsa verso la zona salvezza. Questo è l'aggiornamento. Ricordo che come ho già detto e come ha ricordato anche Alberto Rugolotto nel servizio, anzi se lo volete risentire, podcast radioparma.it, la situazione in casa Parma invece va evolvendosi verso il sereno. Nicolò Siccaviglia e Pellè sono gli unici ancora fermi ai box per problemi fisici, anche se lo ricordiamo contro lo Spezia non avremo a disposizione Bani e Brugman, che sono squalificati, e attenzione perché Juraj Kučka è in diffida. Sul Parma, che potrebbe giocare contro lo Spezia, gli Asprillas, questo gruppo formato da Matteo Caselli, puntano in particolare su un giocatore che probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà ancora titolare. Parliamo dell'attaccante rumeno Mihaila, che ha dimostrato grande carattere contro l'Udinese. Lo hanno giudicato così gli amici di Asprillas, in particolare questo incarico se l'è preso Luca. Sentiamo cosa hanno detto su Mihaila.
Sette. Mihaila è il giovane di belle speranze, da attendere, perché può essere che sia magari un po' inconcludente adesso davanti al portiere, però ti ha procurato il rigore, cioè, ha dato tutto quello che poteva dare. Tignoso, cattivo, come avete già detto voi, il coraggio non gli è mancato, e soprattutto, cioè, questo qua, attenzione, perché la grinta non gli manca e non ci farà rimpiangere Gervinho, il Gervinho di quest'anno. Poi dopo, la carriera che ha fatto Gervinho parla da sola, da Arsenal, Roma e scomparsa in Cina e ritorno in Italia.
Queste le parole su Mihaila, ma hanno divagato anche su Gervinho, che è tornato ad allenarsi con il gruppo. Con già 2 contagiati dopo il gol si abbracciavano e nessuno dice niente. Questo è un commento dell'amico Roberto sulla situazione del in casa Torino. Altri messaggi che leggo sulla partita e su, eccoli qua, aspettate che mi si è bloccato il, eccolo qua. Dobbiamo vedere in campo Colombi, secondo me ormai Sepe pensa al futuro, diamo fiducia a Colombi, anche perché ci servirà se il prossimo anno tocca ferro Beppe, andiamo in Serie B, ci sarà tempo per sperimentare ovviamente i giocatori che potremmo schierare nella prossima stagione, qualunque sia la serie in cui giocheremo. Pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Finalmente mi sono deciso, ho trovato quello giusto per me.
Cosa?
Il mio corso di inglese. Sono soddisfatto, lavoro con l'estero e ora lavoro bene.
Che corso fai?
Passepartout. Passepartout come la chiave che apre tutte le porte, a Parma e online. Vai sul sito www.passepartout.biz con la Z. Ho una teacher professionista, mi fa parlare in inglese.
È solo per professionisti come te?
È per chi vuole parlare da professionista. Trovi corsi per ragazzi, universitari, team building per le aziende, traduzioni, consulenze, comunicazioni. Comunicazione in inglese.
Anch'io mi scrivo www.passepartout.biz con la Z.
Sei un installatore o un manutentore? Un negozio di rivendita elettrodomestici o un'azienda e devi smaltire i tuoi RAE? Italiano SRL è l'hub del riciclo. È in grado di gestire lo smaltimento di qualsiasi tipologia di materiale elettrico ed elettronico, così come di tutte le componentistiche. Alcuni esempi? Condizionatori, computer, batterie, neon, toner, schede elettroniche, pannelli fotovoltaici ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni. Cosa aspetti? Chiamaci al numero 0521 62 83 61 o visita la nostra pagina www.hitaliano.com. Italiano SRL. Basta un click per un mondo più green.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio, Giuseppe Milano.
Sempre rigorosamente in diretta qui su Radio Parma con Palla in tribuna. Io ringrazio Cristian perché durante la pubblicità mi ha fatto ridere e non poco, perché mi ha dato un messaggio veramente molto divertente che sdrammatizza un po' la situazione che stiamo vivendo. Gli abbracci diffondono il Covid, noi siamo in una botte di ferro. Cristian, ovviamente gli abbracci alla fine di un gol, siamo in una botte di ferro. Beh, insomma, l'avete capita molto bene questa battuta del nostro amico Cristian, che ringraziamo. Ricordiamo che la giornata di campionato che ci apprestiamo a vivere, la 24esima, inizierà venerdì forse con Torino-Sassuolo, poi Spezia-Parma sabato alle 15, Bologna-Lazio, Verona-Juventus, Sampdoria-Atalanta, Crotone-Cagliari, Udinese-Fiorentina, Inter-Genoa, Napoli-Benevento e Roma-Milan. Ve lo accenno questo perché noi la prossima settimana avremo un trittico molto importante, perché c'è Spezia-Parma, poi giovedì alle 20:45, giovedì 4 marzo, ci sarà Parma-Inter, che seguiremo con una puntata speciale di Calcio e Calcio diretta live. Vi racconteremo la partita in tempo reale con collegamenti dallo stadio Tardini, ma non solo, con tanti ospiti. E poi dopo domenica alle 15 c'è Fiorentina-Parma, altra partita molto molto delicata, perché con la Fiorentina si può, si riesce a vincere. Rino, se gioca ancora Sepe io spengo la TV. Tranchan, il nostro amico, grazie Rino. Ma insomma, sul momento del Parma invece chiedo rush finale con i nostri due ospiti. Un grazie davvero di essere con noi a Vanni Zagnoli. Buon pomeriggio Vanni.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi.
E buon pomeriggio anche a Luca Ferrari. Ciao, ben trovato Luca.
Ciao a tutti. Ciao Vanni, complimenti per il tuo premio.
Grazie. Pensa che sono stato al calciomercato senza credito e ho incontrato il Parma, insomma, e lo sapeva, mi ha fatto i complimenti Pietro Pizzarotti. Ne ho approfittato per parlare di situazioni mie, ma insomma non so come abbia fatto, perché non credo abbia preso.
Fanno tutti. Legge i siti, si informa e segue ovviamente quello che succede. Vanni, che cosa ti aspetti dalla sfida con lo Spezia e secondo te questa stagione compromessa?
Secondo me non è ancora completamente compromessa. Io do una percentuale di salvezza, l'ho data domenica sul messaggero.it sul 25%, e ho voluto essere razionale perché siamo a meno 6, credo sia il massimo ritardo stagionale. Lo Spezia è una buona squadra, io sono stato, ecco, il premio è arrivato, Giuseppe e Luca, proprio per Spezia Frosinone, la notte della promozione. Sono andato, come i colleghi sanno, insomma, sono andato sotto la curva, fuori di fatto dallo stadio, cioè sono uscito un attimo e c'era la curva ferrovia. È un bel vantaggio per il Parma il fatto che non ci sia il pubblico, una squadra molto tignosa che sa aspettare. Per carità, di recente ha perso in casa con l'Udinese per 1-0, però è anche andata a vincere a Napoli. Il Parma, io vedo, secondo me può finire in X. Possibile un 1-1, Tra l'altro un Zola, che una collega ha ribattezzato Gianfranco, la chiamano Gianfranco per un gioco di parole, davvero, anzi potrei proporlo a vuoto nelle mie mail diurne e notturne con cui tempesto le redazioni. Ecco, Zola manca ed è l'uomo migliore, non è imbattibile, ma insomma è difficile comunque segnarla. Ecco, poi conosciamo la vicenda, Italiano era l'allenatore preferito da Faggiano per il Genoa. Quella notte venne esonerato il DS Guido Angelozzi, ex Sassuolo, arrivò meluso da Lecce e il patron Volpi, prima di vendere a un americano, comunque riuscì a trattenerlo. E oggi Italiano piace molto al Napoli.
Piace assolutamente a tutti, Luca. Prima di venire a te, Luca, chiedo anche a Vanni. Allora, mi ricordo in quell'intervista ai tifosi non erano molto morbidi sulla presidenza. Adesso la Spezia ha cambiato padrone, quindi forse questo ai tifosi piace di più, anche se un fondo americano non dà mai certezze assolute, differenza di Krause, perché Krause è una persona fisica presente.
No, ma anche l'americano, adesso mi sfugge il nome, perché
Platek.
Ecco. Me ne sono occupato, ma non diciamo per stampa di Serie A, l'ho citato. No, secondo io onestamente quella sera, ma sai, era colore più che altro, quello non era neanche, ha commentato qualcuno, un capo ultras. Io credo che Volpi
no,
più
non
di
lo
così
era, non lo era.
Esatto. Io credo che Volpi più di così non potesse fare. Certo, mi sono assolutamente stupito del fatto che abbia ceduto la società, non l'ho capita, nel senso che arrivi in Serie A e a quel punto dovresti raccogliere anche in termini di visibilità. Invece lui ha ceduto ed è strana questa prospettiva, così come devo dire mi aspettavo restassero i sette di nuovo inizio, magari con Krause, però con una percentuale un pizzichino superiore. Pensa che quella notte Pizzarotti mi disse: non chiamarmi presidente, non lo sono più, vabbè, insomma, però virtualmente come lo fosse. E ecco, mi spiace che non ci siano i tifosi anche del Parma, e cito volentieri quegli illustri dello Spezia. Ad esempio c'è Massimo Podenzana, l'ex ciclista che vinse, che fu in maglia rosa a lungo al giro, e poi
campione italiano.
Esatto.
Vanni, ti prego, non parlare di ciclismo, se no inizia Luca Ferrari e non andiamo più a casa.
E poi Dario Vergassola, il comico. Io non guardo più quelli che il calcio, perché sono allo stadio, guardo diretto, però insomma, e poi ci sono aziende importanti, da Oto Melara, là si vive tutto molto al porto, no? Stadio Picco, diciamo che con i tifosi del Parma io ho firmato la mia fine 3 anni fa, no? C'era Spezia Parma, io scelsi di andare a Frosinone perché pensavo fosse là la promozione, ero incasinatissimo, dovevo scrivere di tutto, non avevo dormito, in lacrime, mi lasciai trasportare di commozione, se non che segnò Floriano, e ho fatto un video davanti allo stadio, allo striscione qualche giorno fa. Beh, insomma, chissà, magari il Parma vince, cambia la stagione,
magari.
Certo, sono 4 squadre per 3 posti, l'Udinese mi sembra fuori, la Fiorentina comunque più forte e dura, anche perché il Cagliari con Semplice, ecco, mi avevi chiesto Giuseppe di non divagare, ma è più forte di me. Leonardo Semplici l'ho studiato, l'ho seguito in tutte le partite, non vado allo stadio perché mi comporto male con i video a Ferrara, però dico l'arte del difensivismo di Leonardo Semplici è la stessa arte di fatto di Roberto D'Aversa. Siamo passati in realtà i giochisti come Giampaolo, come Liverani e come lo stesso Di Francesco quest'anno hanno fallito, Sarri non è stato riconfermato la scorsa stagione, quando poi c'è da salvarsi si va sul pragmatismo.
Facciamo parlare Luca Ferrari, perché
no, io lo ascolto molto volentieri.
Ma allora non ti chiamavo, ti facevo ascoltare in radio.
Io seguo il canale di Vanni, perché lui quando viaggia di notte mi dà veramente delle soddisfazioni,
quindi seguitelo anche voi. Parlando del Parma, tu hai fatto, hai detto di un pareggio 1-1, e hai parlato forse di una vittoria, ma sarebbe meglio vincere, perché con un pareggio di 1-1, Vanni, il tuo 25% cadrebbe veramente a minimi storici. Però dopo questa partita comunque ci sono, come diceva Giuseppe prima, c'è un trittico molto importante, e veramente quello sarà quello che definirà il futuro del nostro magico, come lo chiamo io.
Credo che noi domenica 14 marzo, quando avremo Parma-Roma, ma no, dai, voglio essere un pochino più, insomma, allungare un po' il passo, venerdì 19 marzo, quando alle 20.45 ci sarà il Tardini Parma-Genoa, credo che allora forse conosceremo la nostra sorte, se sarà in negativo.
Sai, già domenica, se non ci vince, come diceva Vanni prima, ci sono 6 punti, 6 punti sono tantissimi, cioè come fai dopo a recuperarli? Però vabbè, comunque la speranza è sempre l'ultima a morire.
Siamo alle 15, io ringrazio Vanni Zagnoli di essere stato con noi.
Vi dico con questo, sono stato a casa Tanzi a salutare il cavalier Tracalisto, non sto scherzando, non è una gag.
Quando? Quando sei andato?
Venerdì sera, in realtà il mio tour è stato, no, non sto scherzando.
Ma ci credo!
No, sono arrivato al
visto video, però
in ritardo, perché internet diceva alle 19, alle 17 era chiuso, volevo fare un video in lacrime con Ernesto Ceresini, non ho mai conosciuto, e c'ero ovviamente in curva Reggio in quel magico derby, e poi ho telefonato a Giorgio Pedraneschi, che non sta benissimo, era in ospedale per controlli. Poi suono, perché è legato a una mia esclusiva, Calisto è uscito alcuni minuti a salutarmi, c'era la moglie Anita che lo sollecitava a rientrare, magari non faceva troppo freddo, e volevo intervistare il custode dello Sri Lanka, ma
non ce l'hai fatta. Vabbè, per il custode dello Sri Lanka ce ne faremo una ragione. Grazie Vanni Zagnoli, grazie Luca Ferrari, stiamo sforando, ragazzi. Lo sapevo che con Vanni prendevamo delle traiettorie incredibili. Grazie di essere stati con voi, grazie a Simonetta Collini. Mi fermo, adesso c'è il notiziario, poi Mythology, quindi un'ora di musica mitica in attesa di Newsroom con Simonetta Collini, che finalmente ci dirà la sua alle ore 16. Ciao ragazzi!
Palla in Tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma. In piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.